8 del Vangelo secondo Marco, dopo qualche domenica di interruzione a causa di vari altri messaggi che sono stati dati, ritorniamo alla nostra esposizione del Vangelo di Marco e rileggiamo i primi versetti che abbiamo già letto ed esposto, ma giungiamo con la lettura questa mattina anche fino al versetto 21, quindi leggiamo il capitolo 8 del Vangelo di Marco dal versetto 1 al versetto 21. In quei giorni c'era di nuovo una folla grandissima e poiché non avevano da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa gente, poiché da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. Se li rimando a casa a digiuni, verranno meno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano». I suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbero mai saziarli di pane qui in un deserto?» Egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e presi i 7 pani, dopo aver reso grazie, li spezzò. E diede ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Ed essi li distribuirono. Avevano anche pochi pesciolini ed egli, dopo aver detto la benedizione, comandò di distribuire anche quelli. Tutti mangiarono e furono saziati e dei pezzi avanzati raccolsero 7 panieri. Erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li congedò. E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmanuta. Allora vennero i farisei e si misero a discutere con lui, chiedendogli per metterlo alla prova un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, nessun segno sarà dato a questa generazione». E lasciatili salì di nuovo sulla barca e passò all'altra riva. I discepoli avevano nella barca solo un pane, perché avevano dimenticato di prenderne degli altri. Egli li ammoniva dicendo: «Guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri: «E perché non abbiamo pane?» Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché state a discutere del non aver pane? Non riflettete e non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite e non vi ricordate? Quando io spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi raccoglieste?» Essi dissero: 12. «Quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste?» Essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» La ragione principale per la quale il Signore Gesù, nel corso del suo ministero terreno, volle tenere con sé coloro che poi sarebbero andati a predicare il Vangelo nel mondo, è stata certamente quella della loro istruzione e della loro preparazione a questo grande compito. I pionieri della predicazione cristiana dovevano essere persone che prima di tutto lo conoscevano personalmente, che erano testimoni oculari della sua gloria, della sua maestà, della sua bellezza, della sua sapienza, persone anche che avevano imparato direttamente sul campo di battaglia e che erano giunti alla maturità spirituale essendo guidati da Cristo attraverso molte e varie vicissitudini verso attraverso prove e benedizioni godute in quegli anni. Questa mattina, continuando a considerare il miracolo della seconda moltiplicazione dei pani e gli eventi che ne seguirono, intendo mostrarvi, farvi vedere quale fosse in questo momento particolare della vita e dell'esperienza dei discepoli la loro condizione spirituale. E lo farò allo scopo di mostrarvi in cosa consista la maturità cristiana. Il mio intento è quello di fornire a ciascuno di voi un metro, cioè una base oggettiva, per esaminare se stesso e quindi per ricercare anche una maggiore maturità cristiana, una crescita nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. E quindi prima di tutto partiamo da considerazioni generali sui discepoli. E molto, molto spesso siamo tentati di giudicare i discepoli e di giudicarli male quando vediamo cose di questo genere, che Gesù parla e non capiscono, e il Signore che li rimprovera, e che dicono cose che secondo noi non dovrebbero o non avrebbero dovuto dire. Noi siamo tentati, dite la verità, di elevarci al di sopra di loro e dire: ma com'è possibile che questi discepoli erano con Gesù, avevano visto tante cose, ascoltato tante cose, eppure sono ancora in questo stato? Certo, dal nostro punto di vista, molte volte il loro comportamento ci sembra assurdo. Però, prima di pronunciare un giudizio e quindi una sentenza su di loro, dobbiamo tenere in considerazione alcune cose. Prima di tutto, che queste persone, che questi discepoli, erano stati scelti ed erano stati chiamati personalmente da Gesù. L'abbiamo letto e l'abbiamo studiato nel capitolo 3, ai versetti 12 a 15. Abbiamo letto che Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle. Ed essi andarono da lui e ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Queste persone, questi discepoli, non erano volontari, ma erano persone convocate direttamente da Cristo, volute da Lui, scelte da Lui. Ce n'erano tante di persone che seguivano Gesù, ma Gesù volle questi 12 perché aveva uno scopo particolare, perché voleva tenerli con sé e perché aveva da affidare loro un compito particolare. Quindi ricordiamoci che se critichiamo questi discepoli, stiamo criticando e stiamo giudicando poco saggia la decisione di Cristo. E io credo che nessuno di noi vuole commettere questo oltraggio nei confronti della volontà del nostro Salvatore. E poi dobbiamo anche considerare un'altra cosa, che qualunque cosa dicano e qualunque cosa facciano, queste persone, già questi discepoli, già a questo punto avevano una convinzione precisa intorno alla identità di Gesù. Cioè, molte volte noi leggiamo la scrittura come se questi discepoli, insomma, siano giunti a capire chi è Gesù soltanto magari dopo la sua morte o dopo la sua risurrezione o addirittura dopo la Pentecoste. Ma non è così, non è così. Se leggiamo la chiamata dei primi discepoli nel Vangelo di Giovanni, noi vediamo che già lì è chiaro che i primi discepoli, fin dal primo momento, riconoscono che Gesù è il Cristo, il Messia che doveva venire. E anche qui, dalla lettura del Vangelo di Marco, comprendiamo che i discepoli avevano visto i miracoli che Gesù compiva, avevano essi stessi compiuto dei miracoli nella missione che il Signore aveva loro affidato, avevano partecipato ed erano state parte attiva in altri miracoli, pensiamo alla prima moltiplicazione dei pani, e insomma avevano ascoltato l'insegnamento di Gesù, le parabole di Gesù, i suoi insegnamenti intorno al regno di Dio. Ecco, tutte queste cose udite e tutte queste cose viste costituivano per questi discepoli un ammasso di prove sufficienti. Fra pochi versetti, in Marco 8:29, noi sentiremo la confessione di Pietro. Chi dice la gente che io sia? Chi dite voi che io sia? E Pietro risponde, e dobbiamo intendere che la sua risposta non è una folgorazione, ma è una illuminazione del suo intelletto, una deduzione indotta dallo Spirito Santo, e non è una sua confessione personale, ma è la confessione di tutto il gruppo dei discepoli. Pietro parla a nome di tutti. Chi dite voi che io sia? E Pietro non dice io penso, ma è la voce del gruppo dei discepoli che dirà fra poco: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi comprendiamo che in questo stato, in questo momento, i discepoli, nonostante si comportino come si comportano, dicono quello che dicono, però erano persone scelte dal Signore, chiamate dal Signore, usate dal Signore, persone che avevano nella loro consapevolezza una chiara idea di chi fosse Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Dobbiamo quindi dedurre e concludere che già in questo momento possiamo considerare i discepoli dei veri credenti, dei veri cristiani, seppure ancora giovani nella fede. E dobbiamo anche comprendere che, come ogni giovane, ci sono ancora ogni giovane nella fede, ci sono ancora molte cose che questi discepoli non riuscivano a vedere chiaramente e che magari vedevano anche in modo distorto. Però voglio continuare per mostrarvi quali erano i segni positivi riguardo dei discepoli di Cristo. Finiamola di giudicare i discepoli di Cristo. Avrei voluto vedere voi e me al loro posto, con la loro comprensione delle cose. E quindi, prima di indignarci al cospetto dei loro fallimenti, consideriamo tutte le cose positive che manifestano e riguardano la grazia di Dio nei confronti di questi uomini. Prima di tutto vi voglio fare osservare che questi discepoli seguivano Gesù dovunque egli andava, in piena sottomissione a lui. Gesù vuole andare da una parte, loro vanno. Gesù li manda da una parte, loro ci vanno. Si trovano nella tempesta perché Gesù li ha mandati. Bene, sono lì. E vi voglio fare osservare che alcuni di questi discepoli sicuramente erano più grandi d'età di Gesù stesso. E non è facile, sapete, per un uomo adulto, padre di famiglia, come Pietro, no? Che aveva una moglie, una suocera, dei figli. Insomma, mettersi a seguire e sottomettersi a una persona anche più giovane di lui, se non se ne riconosce l'autorità spirituale e la saggezza. Non erano più dei bambini. Lasciano che Gesù domini la scena, che programmi la loro vita e determini i loro itinerari. Persone che seguono Gesù dovunque egli vada. Inoltre, se guardiamo bene, sono persone anche che manifestano un certo progresso nella grazia. Ecco, voglio farvi osservare, per esempio, al capitolo 8 che abbiamo letto, al versetto 4, che i discepoli danno una risposta alla affermazione di Gesù. Gesù aveva detto: se li rimando a casa digiuni verranno meno per strada, perché alcuni di loro sono venuti da lontano. E i suoi discepoli gli risposero: come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto? Vedete che questa risposta è diversa dalla risposta che avevano dato la prima volta nell'occasione della prima moltiplicazione dei pani. Nella prima moltiplicazione dei pani, quando Gesù aveva dato un ordine: date loro voi da mangiare, e la risposta giusta sarebbe stata: Signore, come? Oppure aiutaci. Lì i discepoli rispondono quasi sbigottiti: andremo noi a comprare del pane per 200 denari e daremo loro da mangiare? In altri termini, in questo momento guardavano a se stessi, alle loro risorse. Dove li pigliamo questi soldi per dare da mangiare? In questo momento sbagliano sempre a rispondere in questo modo, però non guardano più a se stessi, guardano alle circostanze. Signore, e dove troviamo il pane qui nel deserto? Nel primo caso il problema erano le loro insufficienze, in quest'altro caso il problema erano le circostanze esterne che rendevano difficile fare qualcosa. Quindi certamente non sono arrivati dove dovevano arrivare, ma non sono neanche dove erano prima. C'è un certo progresso nella grazia. E poi voglio farvi notare come questi discepoli erano pronti a fare tutto ciò che Cristo chiede loro di fare, anche se non è facile e non è indolore. C'è qualcuno di voi che ha mai fatto il cameriere? Ora, se qualcuno di voi sa che cosa significa servire le persone, sa che non è un lavoro facile, soprattutto quando un solo cameriere deve servire 333 persone, perché fate la divisione, 4.000 diviso 12, 333 persone alle quali dovevano andare a portare pane avanti e indietro. Gesù, insomma, non gli sta chiedendo qualcosa di facile, indolore, poco faticoso, ma quando Gesù gli dice date loro da mangiare, loro lo fanno e vanno e portano il pane e poi vanno e raccolgono i resti e li riportano nelle ceste. Quindi questi discepoli sono pronti e disposti a fare tutto ciò che Cristo chiede loro di fare, anche quando il Signore chiede a loro di fare cose che sono faticose e che non danno loro grande onore. E poi un'altra cosa che io voglio dare onore al merito a questi discepoli: sono persone che sono capaci di ricevere i rimproveri di Cristo, che non si ribellano, che non si offendono, che non dicono: ma come si permette di dirci certe cose? Quando Gesù li esorta, comanda loro, li rimprovera, il loro atteggiamento e le loro risposte non mostrano offesa, non si imbronciano, fanno il muso e abbassano la testa, no? Ma rispondono a Gesù proprio come Gesù chiede loro di fare. A me succede molte volte di dare dei rimproveri più o meno forti, e dall'altra parte invece di rispondere con sottomissione, si vedono i musi, le sopracciglia si abbassano e insomma ci si offende. Non deve, così non fanno i discepoli. Quando Gesù dice allora, ma è possibile, ma non vi ricordate? Quando la prima volta, quanti ceste? 12. Quanti panieri la seconda volta? 7. Insomma, non si offendono, sono pronti e capaci di essere corretti e di ricevere i rimproveri del Signore. Non sono tutte queste buone cose? Questa è la grazia di Dio. Mica queste cose vengono da sé. Per natura siamo tutti il contrario, ognuno vuole fare la propria strada, per natura ognuno vuole progredire nel male, non nel bene, per natura vogliamo fare solo le cose che ci piace fare e non le cose che ci vengono richieste di fare, e per natura ci offendiamo quando qualcuno ci rimprovera. Invece i discepoli no. Perciò riconosciamo la grazia di Dio in questi discepoli. Ma discerniamo anche il residuo di incredulità nei loro cuori. Ed è questo, vedete, la natura del cristianesimo. Dobbiamo smetterla di pensare che quando uno è un cristiano ha tutto rose e fiori, tutto perfezione, tutto gloria, tutto alleluia. No, nel migliore dei cristiani vediamo la grazia di Dio, altrimenti non sarebbe un cristiano, ma continuiamo a discernere un residuo di incredulità e di durezza del cuore. E ovviamente non ci dobbiamo meravigliare se ancora in questo stato questi discepoli manifestano durezza di cuore, incredulità, tenebre, ignoranza. C'è. Quello che ci interessa è prima di tutto e soprattutto che ci sia la grazia, ma non dobbiamo chiudere i nostri occhi anche sul residuo di incredulità. Da che cosa lo vediamo? Prima di tutto dal fatto che questi discepoli ascoltano, vedono, ma non colgono il senso dell'ammonimento di Cristo. Al versetto 15 e 16 Gesù, proprio a causa di questa tremenda manifestazione di incredulità da parte dei farisei, dice ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Poi vedremo di che cosa si tratta. Però, come si dice in un proverbio, i discepoli prendono fischi per fiaschi e non capiscono quello che Gesù intende loro dire. Fanno un errore esegetico, cioè non interpretano correttamente le parole di Gesù. È come quando qualcuno di noi legge la Bibbia e capisce una cosa, quando invece la Bibbia vuole dire un'altra cosa. Perché? Questa è la cosa più importante. Da che cosa è determinato l'errore esegetico? Cioè, perché i discepoli non capiscono quello che Gesù vuole loro dire o vuole dir loro? Io credo che siano essenzialmente due le ragioni che li hanno portati a capire male. La prima ragione è che la loro mente non è in linea con quella di Cristo, e ciò che egli considerava grave e pericoloso, loro non lo consideravano tale. Che cosa voglio dire? Gesù parla dei farisei e di Erode, e il fatto che Gesù dica di guardarsi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode ha a che fare con quanto era appena accaduto prima. I farisei avevano chiesto un segno. E perché questi farisei chiedevano un segno dal cielo? Per incredulità. Volevano essere persuasi della natura divina di Cristo, mediante un'opera straordinaria. E Gesù considera una cosa estremamente grave questa manifestazione di incredulità, come una manifestazione di malvagità del cuore. E proprio per questa ragione Gesù dice loro: guardatevi da questo spirito di incredulità, di opposizione. Ma i discepoli evidentemente non lo consideravano altrettanto grave questa cosa, tanto che probabilmente per loro era passata inosservata. Perché se avessero visto la gravità della richiesta di un segno dal cielo a Cristo, avrebbero capito il senso delle sue parole. Ma loro invece continuavano a pensare al pane e al miracolo della moltiplicazione dei pani. Per questo collegano il lievito con il pane piuttosto che con la richiesta dei farisei. Quindi, prima di tutto, perché loro non comprendono? La ragione è: non comprendono perché non pensano e non vedono le cose allo stesso modo in cui Gesù pensa e le vede. Ma c'è anche un'altra ragione, secondo me, una certa inclinazione al metodo allegorico, che piuttosto che interpretare le metafore nel loro contesto e individuare l'insegnamento principale, si abbandona a speculazioni con eventi e dottrine che si trovano in un contesto più lontano, anche quando non è strettamente necessario. Questo metodo allegorico, che era prediletto da molti insegnanti giudaici e che è stato sempre il flagello della Chiesa cristiana ogni volta che è risorto, è quello che ci fa vedere, che fa pensare che le cose più incredibili sono contenute in un testo. Per esempio, vi voglio fare un esempio di interpretazione allegorica. Tutti quanti noi conosciamo la parabola del buon samaritano. Vi ricordate la parabola del buon samaritano? Un uomo chiese a Gesù: chi è il mio prossimo? E Gesù, per spiegare chi è il suo prossimo o chi è il nostro prossimo, raccontò questa parabola: un uomo che da Gerusalemme scendeva a Gerico, si imbatté nei ladroni e poi lo lasciarono mezzo morto, e poi passarono di là un levita e un sacerdote, passarono dall'altro lato, e poi passò un samaritano che lo soccorse, curò le sue ferite con l'olio, col vino, lo portò poi in una taverna e all'albergatore diede 2 denari per tenerlo, per curarlo, e poi al suo ritorno avrebbe pagato. Ecco, in questa parabola, che serviva semplicemente a spiegare come ci dobbiamo comportare noi nei confronti del prossimo, certa gente ha speculato sopra per vedere, per esempio, nell'uomo che viaggia da Gerusalemme verso Gerico è Adamo, che lasciò la città celeste per andarsene lontano da Dio. I ladri sarebbero Satana e gli angeli malvagi, che lo avrebbero spogliato e lasciato mezzo morto nei suoi peccati. E qui la domanda è: mezzo morto, allora il peccato non uccide completamente? Vedete, nell'interpretazione allegorica c'è sempre qualcosa che non funziona prima o poi. E poi i sacerdoti e i leviti sarebbero la legge e i sacrifici, che non possono aiutare l'uomo. Il buon samaritano invece è Cristo. L'olio e il vino sarebbero lo Spirito Santo e il sangue. Il mulo, la giustizia di Cristo. La taverna o l'albergo sarebbe la Chiesa e l'albergatore un vescovo o il ministro del Vangelo. I 2 denari, la parola e il sacramento. E il buon samaritano che parte e poi ritorna, il ritorno di Cristo. Ora ci vuole un po' di fantasia per arrivare a questo. Ma questa interpretazione allegorica Vedete, le cose che sono state dette qui, a parte quella del peccato che lascia gli uomini mezzi morti, sono vere, ma sono imposte a una parabola che non aveva, che il Signore ha raccontato non per insegnare queste cose, ma per insegnare una semplice verità, che noi dobbiamo aiutare il nostro prossimo, chiunque esso sia. Amare quelli che si trovano in difficoltà e aiutarli. E qui i discepoli fanno un ragionamento mentale, cercando di arrivare al pane, pensando che il Signore li voglia rimproverare per non aver preso pane, quando avrebbero dovuto pensare al contesto immediato. Perché Gesù parla dei farisei e di Erode? Per la loro incredulità, per la mondanità, piuttosto che per il pane. Quindi l'errore di questi discepoli era non avere la mente di Cristo e poi una certa inclinazione alla interpretazione allegorica. E poi un altro aspetto, un altro fatto che ci fa comprendere che erano ancora increduli nei loro cuori, è che questi discepoli ricordano, ma non interpretano correttamente la realtà. Al versetto 19, al versetto 21, vediamo che i discepoli non avevano dimenticato le cose che Gesù aveva fatto. Non avevano dimenticato la prima moltiplicazione dei pani, non avevano dimenticato la seconda moltiplicazione dei pani, le cose che erano accadute. Però non avevano riflettuto profondamente e non avevano ancora imparato l'arte di leggere le pagine del libro della provvidenza di Dio. Avevano vissuto quelle cose, ma non le avevano elaborate, non avevano compreso le cose che dovevano comprendere sulla potenza di Dio, sulla grazia di Dio, sulla provvidenza di Dio, sulla sovranità di Dio. E tutto questo Gesù ci dice che era dovuto alla durezza del loro cuore. Al versetto 17 Gesù dice: perché state a discutere del non aver pane? Non capite, non riflettete, avete il cuore indurito? E questa ottusità dell'intelletto, ecco, dimostra, deve intendersi come un indurimento parziale o una fede ancora poco sviluppata ed esercitata. Che cosa voglio dire, fratelli, in tutto questo? Voglio dire che noi siamo qui davanti a discepoli che sono veri cristiani, seguaci di Cristo, che hanno la grazia di Dio, ma che ancora sono bambini in Cristo, che sono ancora con un cuore indurito e una fede poco sviluppata. E allora cosa dobbiamo imparare da questo passo? Dobbiamo imparare quali sono i segni della maturità cristiana, oltre ai segni della immaturità cristiana. E lasciate che spenda questi altri 10 minuti che mi rimangono proprio a questo scopo. Dobbiamo comprendere quali sono i segni della maturità cristiana che possiamo discernere in questo passo. Certo, se volessimo andare in tutta la scrittura ne troveremmo molti altri, ma in questo passo comprendiamo quali sono i segni dell'immaturità cristiana o di una fede debole dai quali dobbiamo guardarci. E vorrei dire che prima di tutto questi discepoli dimostrano di essere ancora immaturi perché non riescono a vedere nel futuro. Non nel senso di rivelazioni straordinarie di quello che accadrà, perché ci sono state persone che hanno visto nel futuro in questo senso e sono rimaste estranee dalla grazia di Dio. Vi ricordate di Balaam, il falso profeta, o l'indovino, che ha visto Cristo, ha visto l'astro che sorge da Giacobbe, ma è rimasto nemico del popolo di Dio ed è stato ucciso con i nemici del popolo di Dio. Quando parlo di vedere nel futuro, intendo dire che le persone mature spiritualmente, cristianamente mature, sono persone che colgono, che possiedono una conoscenza di Cristo tale da poter anticipare il modo in cui il Signore agirà e quindi si comporteranno di conseguenza e si prepareranno per non essere colti alla sprovvista. Questi discepoli, quando Gesù gli dice: allora, che dobbiamo fare? Questa gente, se li mandiamo a casa, verranno meno per la strada. Se fossero stati maturi, avrebbero dovuto pensare, beh, Signore, facciamo come l'altra volta. Come l'altra volta, abbiamo qui pochi pani, li portiamo a te. Siamo fiduciosi che tu li potrai moltiplicare. Si sarebbero preparati per quello che il Signore stava per fare. Invece no, sono nella confusione. Sono colti dalla preoccupazione delle circostanze. Siamo in un deserto. Cosa faremo? Come faremo? Ecco, l'immaturità cristiana ha questa caratteristica. Ci fa sempre essere solleciti, pieni di ansietà, pieni di preoccupazione, insicuri su quello che il Signore farà, cosa accadrà, come faremo, come affronteremo questa difficoltà, che ne sarà di noi. Il cristiano maturo è una persona che confida in Cristo pienamente e che sa che possiamo essere in mezzo al deserto, in mezzo a una tempesta, su una montagna altissima o nella profondità dell'abisso. Il Signore ha promesso che non ci lascia e non ci abbandona. E il Signore non ci lascerà e non ci abbandonerà e farà tutto ciò che è necessario per il nostro e l'altrui bene. Dobbiamo imparare a vedere nel futuro. E non sto dicendo che dobbiamo diventare indovini, maghi, o che dovremmo prendere una sfera di cristallo, ma dobbiamo imparare a riconoscere che la mano del Signore sarà sempre con quelli che confidano in Lui e che provvederà per noi e che non ci lascerà. E dobbiamo prepararci a quello che il Signore ha stabilito che accadrà. In questi giorni, studiando l'Apocalisse, fratelli, in questi mesi studiando l'Apocalisse e leggendo e rileggendo il discorso profetico di Gesù, ieri sera, anche prima di andare a dormire, ho voluto rileggere il discorso profetico di Gesù. Fratelli, credo che il grande messaggio del libro dell'Apocalisse e il grande messaggio del discorso profetico di Gesù non è tanto quello di dirci, di darci i segni per riconoscere il Signore sta tornando o meno, ma quello di esortarci ad essere santi, devoti e sempre pronti, vigilanti, di prepararci a cose che sicuramente accadranno. Fratelli, sorelle, ci saranno cose che sicuramente accadranno, magari non ci sarà l'inondazione qui in Sicilia che c'è stata in Romania. Magari a Caltanissetta non avremo un attacco terroristico come quello che c'è stato a Londra, ma c'è una cosa inevitabile per i nisseni, per i londinesi, per i rumeni, per i cinesi e per i neozelandesi e per tutti gli uomini di tutto il mondo. Che cos'è? È il giudizio di Dio. È il giudizio di Dio. E la maturità cristiana sta nel fatto che i veri credenti sanno quello che Dio sta per fare e si preparano per il futuro. Nel libro dei Proverbi, al capitolo 22, il versetto 3 è scritto, 22:3, l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Gli ingenui Gli stupidi non vedono nel futuro, non sanno ciò che Dio sta per fare. I cristiani, e in particolare i cristiani maturi, sì. Ecco un segno dell'immaturità dei discepoli. Ce n'è un secondo segno, che è la capacità di considerare il passato. Quest'arte di leggere nelle pagine del libro della provvidenza di Dio e capire il carattere di Dio e l'opera di Dio nelle cose passate fa parte della nostra maturità cristiana. I discepoli avevano vissuto in prima persona certi eventi, erano stati partecipi di opere potenti di Cristo, ma non avevano capito cosa significasse. Non capite, Gesù deve dire loro, non riflettete, non capite, avete il cuore indurito, avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite e non vi ricordate. In altri termini, qui ci fa comprendere il Signore che questi discepoli non avevano elaborato, filtrando con la loro mente cristiana, le cose che erano accadute loro nel passato. E questo è un altro segno dell'immaturità. I bambini spesse volte non imparano dalle loro esperienze, fanno un errore e poi lo ripetono e lo ripetono ancora. Chi è una persona matura? È una persona matura è colui e colei che ha imparato, ha accumulato esperienza e non commette con la stessa frequenza gli stessi errori. Noi dobbiamo imparare a interpretare il passato alla luce della verità divina, perché la storia, sia la nostra storia personale, sia quella altrui, è una fonte inesauribile di insegnamento. Perché? Perché noi crediamo che le cose che ci accadono non ci accadono per caso. Le cose che ci accadono perché sono state ordinate da Dio, e se sono state ordinate da Dio non possono essere senza senso, devono avere un senso, devono significare qualcosa. Una cosa bella, una cosa brutta, un lutto, un incidente, una benedizione straordinaria, se ci sono capitate, non sono capitate per caso, sono delle lezioni che vengono da Dio. Che cosa devo imparare da tutto questo? Un cristiano maturo è una persona che riflette su queste cose. Un bambino in Cristo, come gli israeliti nel deserto, si lamentano perché non c'è l'acqua, si lamentano perché non hanno la carne, poi si stufano perché hanno troppa carne, poi la manna. Il cristiano maturo è una persona che prende dalla mano di Dio con gratitudine tutto quello che gli capita. Siano cose belle come cose spiacevoli. I genitori che hai avuto sono potuti essere stati fonte di gioia, ma anche di tristezza, sono i genitori che Dio ti ha dato. Il tempo in cui sei nato, il tempo in cui sei nata, i tuoi vicini di casa. Queste cose sono state ordinate da Dio per il bene di quelli che lo amano. E dobbiamo comprendere a ringraziare Dio anche delle cose più tristi. Vi ricordate la storia del pastore Frank Boydstone, padre di 9 figli, se ricordo bene? Un suo figlio all'età di 10 anni è stato vittima di un tremendo incidente. È morto perché un colpo di un fucile scappato inavvertitamente. quest'uomo, immaginatevi quale dolore un padre può avere nel vedere un proprio figlio di 10, 11, 12 anni morire a causa di un incidente del genere. Eppure ci ricordiamo quelle, le parole che con grande dolore devono essere state pronunciate dal pastore Boydston, quando ci disse: il Signore mi ha dato la forza di ringraziare Dio per la morte del mio figlio, per il modo in cui è morto, per il tempo in cui è morto. Le nostre sofferenze sono ordinate da Dio, fratelli. Il tempo delle nostre sofferenze è ordinato da Dio. La gravità delle nostre sofferenze è ordinato da Dio. E se non impariamo a leggere e a vedere la mano di Dio in tutte queste cose, non impareremo molto intorno a chi è Dio. E non cresceremo. E non cresceremo. Nella lettera ai Romani, l'apostolo Paolo dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo avuto anche accesso per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Anche l'afflizione, come la fede, serve per il nostro bene. E infine, un altro segno della capacità della maturità è la capacità di applicare al nostro presente gli insegnamenti di Cristo, e per questo dobbiamo vivere in comunione con Cristo. Ma voglio concludere, perché è già tardi, tralasciando altre cose che avevo in mente di dirvi, facendo delle domande che devono servire a ciascuno di noi. E la prima è questa: domandiamoci se siamo dei cristiani maturi. E vedete, domandarci se siamo dei cristiani o no è importantissimo, ma la seconda cosa che dobbiamo domandarci è se siamo maturi o se siamo ancora bambini in Cristo. Confrontiamoci con Cristo e con i suoi discepoli. Molte volte dobbiamo essere sinceri, somigliamo molto di più ai discepoli che a Cristo, e ai discepoli in questa fase non dobbiamo rimanere bambini nella fede, sempre pronti a lamentarci, a non capire, a non riflettere, con un cuore indurito. Dobbiamo crescere, questa è la volontà di Dio, dobbiamo crescere nella grazia, dobbiamo diventare uomini fatti, stabili emotivamente, pieni della conoscenza di Dio, della sua parola, della sua volontà. Dobbiamo crescere, è importante. I discepoli di Cristo non furono mai perfetti, mai, ma diventarono persone mature. Guardate Pietro negli Atti degli Apostoli e nelle Epistole. È un uomo perfetto? No, continua a sbagliare. Anche negli Atti degli Apostoli abbiamo delle testimonianze dei suoi errori. Anche nelle Epistole abbiamo testimonianze dei suoi errori. Pietro ha dovuto continuare a combattere con aspetti del suo carattere che lo hanno si è portato fino alla tomba. Ma è una persona matura, una persona utile, capace anche di scrivere e di indirizzare tanti altri nella via di Dio. Dobbiamo crescere e dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci a crescere, e dobbiamo accettare dalla sua mano le sofferenze che servono per la nostra crescita. Dobbiamo ringraziare Dio anche per i nostri fallimenti, I discepoli impararono così. E inoltre voglio domandarvi, e questo è un altro segno della maturità, siamo pronti a lasciarci istruire da Cristo e a modificare le nostre, la comprensione della parola di Cristo quando comprendiamo che è errata la nostra interpretazione? I discepoli, e questo è un altro segno dell'immaturità cristiana, questi discepoli amavano Cristo, erano dei veri cristiani, lo seguivano, erano ubbidienti, ma avevano delle idee strane intorno alla parola di Cristo, capivano fischi per fiaschi in certi casi. Ma quando il Signore spiega loro in un modo più pieno la verità, che fanno? Cambiano la loro mente. Ci sono persone che non sopportano questa idea, che pensano che le idee non si devono cambiare mai. Ma non è segno di maturità cristiana questa, è segno di stupidità e di infantilismo. Gli infantili o gli stupidi rimangono sempre gli stessi. Ma quando noi percepiamo di avere sbagliato a credere, a comprendere certe cose, dobbiamo essere disposti a dire: ho sbagliato, cambio idea. Ah, ma tu hai cambiato? Sì, ho cambiato idea perché ho compreso più appieno la via di Dio. Ricordatevi di quel buon uomo che era Apollo, un uomo pieno di spirito, un uomo zelante, pieno di conoscenza nelle scritture, che predicava Cristo, ma che mancava qualcosa nella sua comprensione del cristianesimo. Aquila e Priscilla se lo portarono a casa, gli spiegarono più appieno la via di Dio e Apollo diventò uno strumento migliore. Sei pronto a cambiare idea? E a confessare di avere sbagliato a credere in un certo modo prima della parola di Cristo? Questo è un segno di maturità, non di instabilità, non di volubilità, ma di maturità. E in terzo luogo, soprattutto questa mattina, come consideri il passato? Qual è il tuo atteggiamento nei confronti del futuro? Come agisci nel presente? E qui anziani, giovani, tutti abbiamo il dovere di riflettere su queste cose. Pensiamo al nostro passato. Fermiamoci un momento. Stiamo nel silenzio. E pensiamo alle cose che sono accadute nella nostra lunga o breve vita. Pensiamo ai genitori che abbiamo avuto, al posto dove siamo nati. Pensiamo agli eventi che hanno segnato la nostra infanzia, pensiamo alla nostra adolescenza, pensiamo alla moglie, al marito che Dio ci ha dato, ai figli, alla casa che possediamo. Pensiamo a queste cose e cerchiamo di discernere la benigna mano di Dio per il nostro bene. Siano esse cose belle o dolorose, lodiamo Dio e impariamo delle lezioni. I cristiani maturi sono persone che imparano dal loro passato e dalle loro esperienze. Possa il Signore concederci di avere occhi per vedere, orecchie per udire e di non avere un cuore indurito. Amen.